Niente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannalire. Elezioni regionali, ma anche problematiche a livello amministrativo. E saluto gli ospiti studio, Adriana Balestra della Lega, consigliere comunale, e consigliere comunale del Partito Democratico, Maurizio Bruno. Questi due consiglieri comunali nelle scorse settimane, possiamo dire, si sono pizzicati, perché poi è il sale anche della democrazia, della politica, attraverso i social. Ognuno, diciamo, ha risposto con comunicati, c'è chi ha risposto anche per le rime, ma questo appunto è il sale anche della politica, ma soprattutto della democrazia. Si parla di regionali e vediamo questa scheda introduttiva, anzi ascoltiamo la scheda introduttiva.
Sono tanti, per qualcuno pure troppi, al netto di un rischio chiamato frammentazione dell'elettorato e quindi dei voti. Cambiano i tempi e in parte pure le generazioni, eppure in vista delle regionali pugliesi di primavera, Franca Villafontana potrebbe esprimere un numero di candidati al Consiglio regionale da record. Nulla di ufficiale, si intende, solo un toto nomi che mescola sensazioni, voci e legittime aspirazioni. In primis quelle dell'ex sindaco Maurizio Bruno, dato in pole position per il Partito Democratico, al fianco di Michele Emiliano. Nella stessa coalizione dovrebbe far parte anche un nome espressione dell'amministrazione. Qualcuno dice un esterno, più probabile che si tratti di un assessore, ancor più probabile in questo caso che si tratti di un'assessora, Iurlaro Passaro Angelotti, in ordine casuale, o forse no. Che sia al fianco del governatore uscente o della ministra Bellanova, della partita potrebbe far parte anche l'ex PD Nicola Cavallo, oggi in consiglio comunale con Italia Viva. Se ne sta discutendo, non è un mistero, ma il renziano avrebbe posto alcune condizioni ben precise. Più complessa la situazione all'interno di Azione, il movimento dell'ex ministro Calenda. I referenti cittadini sono in attesa di conoscere il nome del candidato presidente, al netto di una seria analisi sulla paventata scelta di correre da soli. Insomma, si vedrà, con gli ex PD Zecchino e Pappadà che scrutano con attenzione l'evolversi della situazione. Fronte centrodestra, il nome più gettonato è quello di Adriana Balestra per la Lega Salvini, a prescindere da candidato presidente, il cui nome invece potrebbe muovere pedine diverse sullo scacchiere. In Forza Italia si fa quello di Giovanni Taurisano, ex di Emiliano, ma anche candidato sindaco per la coalizione moderata alle scorse amministrative. Impossibile pure lasciare fuori dal roster di papabili Antonio Andrisano, numero uno di preferenze in consiglio. Il nome del forzista potrebbe spuntare fuori in un'eventuale lista del presidente. Lo stesso dicasi per i fittiani di Direzione Italia, con il consigliere Giacomo Gallone, altro recordman di preferenze, dato in pole position con una eventuale conferma della candidatura dell'europarlamentare di Maglie, che favorirebbe, perché no, anche un nome legato alla segreteria cittadina di Fratelli d'Italia, guidata dall'ex consigliere Michele Iaia. Non bisogna neppure dimenticare i 5 Stelle, i pentastellati francavillesi potrebbero pure loro esprimere una candidatura da affiancare alla squadra di Antonella Laricchia. Tanti candidati, tutti papabili certo, ma sai che frammentazione?
Allora, tanti candidati, toto candidati al Consiglio regionale, la scheda di Michele Iurlaro, e forse una certezza possiamo già dirlo questa sera, sicuramente per sognare un posto in Consiglio regionale della partita ci sarà Adriana Balestra. Do subito il microfono, anzi allunghiamo il microfono, prendiamo da qua, lo allunghiamo. Adriana Balestra, buonasera. Possiamo dire che è ormai una certezza, certo. Fino alla fine tutto può verificarsi, sì. Può accadere.
Diciamo che...
Considerato che ancora il nome del candidato presidente, esatto, per il centrodestra, mentre per il centrosinistra ormai la partita è chiusa attorno ad Emiliano, tranne adesso si vedrà i renziani cosa faranno, ma dall'altra parte il centrodestra ancora non ha sciolto la riserva soffitto.
Sì, mi preparo per queste competizioni regionali.
Allora dovesse aggiungere la chiamata ufficiale.
Esattamente, poi ovviamente spetta sempre al partito la parola finale, l'ufficializzazione. Anzi, colgo l'occasione per dire che il 20 marzo ci sarà l'assemblea provinciale della Lega a Brindisi, dove probabilmente verranno appunto ufficializzati i 5 candidati alla regione per la Lega in provincia di Brindisi, e speriamo ovviamente che nel frattempo venga anche ufficializzato il candidato presidente. Una cosa è sicura, al di là del nome che verrà fatto in quota Lega o in quota Fratelli d'Italia, l'obiettivo è unico ed è quello di mandare a casa Emiliano e il centro-sinistra, quindi sicuramente il centro-destra, qualsiasi dovesse essere il nome, scenderà unito con quest'unico obiettivo.
Ecco, nelle ultime settimane, perché ormai i social, no? Uno attraverso i social guarda i profili, e ti vedo più spesso in compagnia di Matteo Salvini, lo segue anche in Calabria, quindi significa che ormai lo conosce. Bruno lo conosce benissimo, Emiliano non ha bisogno di essere presentato da Emiliano perché ci parla ogni giorno. Poi invece con Matteo Salvini,
sì,
anche l'ultima foto di queste ore.
Sì, diciamo che dove posso, ovviamente anche per questioni poi legate alla professione, al
lasci
tempo,
famiglia, professione e quant'altro.
Sì, dove posso lo seguo, anche perché questo è un partito organizzato, posso dire a livello proprio militare, è una sorta di grande famiglia. Nel senso che quando
grande fratello, grande.
No, grande famiglia, nel senso che quando c'è una chiamata alle armi si scende tutti insieme verso quell'unico obiettivo, che è l'obiettivo di tutto il partito, non è del singolo candidato nella singola regione, è un obiettivo comune di tutto il partito.
Allora, scenderà in campo, ma al di là se come candidato al consiglio regionale comunque sosterrà, e lo ha detto fin dall'inizio Michele Emiliano, non hai bisogno di essere presentato da Emiliano perché comunque hai avuto a che fare con il presidente della provincia, sì, come sindaco di Francavilla, ma anche come esponente politico e come segretario provinciale.
Diciamo che io sono già in campagna elettorale perché insomma chi fa politica giornalmente, insomma chi ha la passione, voglio dire, ecco, diciamo che quotidianamente fa politica, fare politica significa...
Però in occasione, diciamo, di appuntamenti elettorali aumenta...
Sì, diciamo che anche noi venerdì c'è la direzione provinciale dove naturalmente si stilerà, diciamo, la rosa dei nominativi, che la settimana prossima alla direzione regionale, ecco, verranno ufficializzati i nominativi, 5 nominativi del Partito Democratico in provincia di Brindisi.
Tutto più facile, che... Sono state fatte le primarie.
Sì,
Emiliano,
sì, diciamo che già sì, diciamo, è molto più facile. Noi abbiamo già il candidato che è Michele Emiliano, candidato scelto. Ecco, la differenza nostra, mentre diciamo nel centrodestra la scelta verrà fatta, diciamo, a Roma, no? Voglio dire, quando Salvini, Berlusconi e la Meloni decideranno chi sarà il candidato presidente per la regione Puglia, così come hanno fatto le altre regioni. Diciamo che in Puglia noi abbiamo un meccanismo ormai, quello che è quello consolidato e collaudato, quello delle primarie, dove i cittadini e soprattutto la parte, diciamo, del centro-sinistra si riconosce, diciamo, nell'intero schieramento, si è già espressa con la scelta di Michele
Voi
Emiliano.
Voi temete più Fitto o qualche esponente della Lega che magari dal cilindro potrebbe uscire? Perché magari Fitto si è già misurato, è già sceso in campo. Mentre un candidato nuovo potrebbe...
No, io sono cioè, personalmente vorrei che sia di nuovo Fitto il candidato del centrodestra, lo devo dire con molta... L'ho detto dal primo momento, cioè tutti noi speriamo che sia, insomma, una... si è ricandidato Fitto, lo dico insomma con molta, ma non perché lo sapete, io penso che comunque al di là di tutto, insomma, Fitto ecco, conosce meno la Puglia, io ragiono su questo, voglio dire, al di là delle scelte che si faranno, insomma è uno che conosce la Puglia e sarà, secondo
me, voglio dire, presidente
anche
della regione,
secondo me sarà una bellissima campagna elettorale fatta soprattutto, io spero, che si faccia in Puglia, voglio dire, è una campagna elettorale che, dove si vota per il presidente della regione Puglia, e naturalmente non ci sarà come è stato, io spero, come sono state le altre competizioni regionali, dove la campagna elettorale ha avuto più, diciamo, no, un tono nazionale, eccetera, che si svolga, diciamo, regolarmente in Puglia e con, diciamo, una competizione libera. Io penso che Francavilla sicuramente, insomma, avrà il proprio candidato, tenuto conto che Francavilla...
Che abbiamo sentito la scheda di Michele,
sì, diciamo, Francavilla,
tutto questo esercito di candidati alla fine.
Ma poi ogni partito, tieni presente una cosa, insomma, che non stiamo parlando comunque di una competizione comunale, no? È chiaro che i candidati che verranno scelte nelle varie liste devono avere una propria rappresentazione anche su base provinciale, non è che si mette, diciamo, la banderuola, non ha senso, soprattutto non ha senso per il candidato loro presidente. Poi naturalmente ogni partito è giusto che legittimamente, voglio dire, avrà il proprio candidato. Se Francavilla avrà più candidati, vuol dire che Francavilla ha una buona fucina di politici a livello provinciale, ecco, questo può essere anche, diciamo, un auspicio, perché tanti candidati ci siano a Francavilla. Su questo,
ecco, Adriana, il fatto che ci possono essere tanti candidati, il rischio è la frammentazione del voto.
Sì, ma questo in realtà il nostro paese è abituato ad avere sempre una rosa bella ampia di candidati. Ma
perché
credo
per Bruno
che...
dice questo è positivo, perché significa che c'è una buona formazione politica, una buona scuola e quindi i partiti, i movimenti vogliono esserci.
Sì, ma al di là di questo, appunto, stiamo parlando di un comune che comunque in provincia di Brindisi ha la sua importanza, è un comune grosso di circa quasi 40.000 abitanti, quindi è normale che qui la rosa dei candidati sia più ampia rispetto ad altri comuni. Certo, se la campagna elettorale viene fatta con rispetto e quindi utilizzando dei toni nel pieno rispetto dell'avversario politico, le battaglie sono comunque belle da affrontare e ci prepariamo a questo.
Vabbè, anche le frecciatine sono pure belle, perché comunque è chiaro, è quello è, diciamo, il sale della politica, della democrazia, se non ci sono le frecciatine. E a proposito di frecciatine, perché poi voglio andare subito al Jake, perché poi la gente segue i social, non è che non li segue i social, forse per il nostro tecno Pierluigi non segue i social a livello di Francavilla, a livello, diciamo, dei politici.
Ma
però
se il provincia di Brindisi può votare uno di noi,
può votare uno di noi, lasciamo il numero, ma lui non è provincia di Brindisi, è Taranto.
Vabbè, qualche amico ce l'avrà in provincia di Brindisi.
E allora parlando appunto dei venti di regionali, vento di polemica che c'è tra i candidati papabili, almeno tra due papabili, Adriana Balestra e Maurizio Bruno. E adesso la domanda viene spontanea: hai parlato di monnezza leghista? Vogliamo chiarire questo concetto e rassicuriamo già Adriana Balestra?
Ma l'ho già rassicurata.
Però attraverso il microfono
dobbiamo
farlo.
Sì, ma monnezza era riferito ed è riferito, insomma, senso alla buono campagna elettorale fatta da Matteo Salvini in Emilia Romagna. Non è che ci dobbiamo nascondere, non è che l'ho detto io, anzi l'ha detto anche qualche autorevole esponente anche della Lega stesso, insomma c'è stato anche una tiratina d'orecchie, perché insomma il fatto del citofonata a casa del, diciamo, cioè era riferito a quello, cioè era una campagna.
Questa è troppo forte.
Personalmente lo dico, insomma, anche perché, ripeto, se non si possono dire queste cose, perché non è che c'è stato un attacco frontale o si è fatto nomine, e secondo me
la Meloni là su quella citofonata.
Voglio dire, qualcheduno, lo stesso Giorgetti pure, no, lo so che si è lamentato, io secondo me è stata una campagna elettorale in cui Salvini si è giocato tutto, perché sapeva che poteva dare la spallata al governo, ha avuto, e lui è il leader e ha fatto quel tipo di campagna elettorale. Per me quella era una campagna sbagliata, perché arrivare, ripeto, alla citofonata, per non dire tante altre cose, perché poi è scomparsa poi la candidata presidente. Il problema serio è questo, cioè in Emilia Romagna purtroppo si è puntato tutto su un voto come se fosse un voto nazionale. Capisco, voglio dire, ripeto, si capiva naturalmente l'importanza si capiva, no? Perché se cadeva l'Emilia Romagna sicuramente il giorno dopo la Lega e il centrodestra avrebbe chiesto la caduta del governo.
Bruno, faccio un riferimento a livello locale. Sì. Come nel 95-96, quando fu data la spallata al centrodestra, roccaforte del centrodestra, Franchella, vinse Mario Filomeno a ballottaggio, sì, ma non aveva i numeri sufficienti.
Sì.
Poi c'è stato l'avvento di Bruno, e quindi che ha parecchie, diciamo, esponenti della vecchia guardia sono caduti,
sì, diciamo che almeno quindi, questo, il riconoscimento di quella vittoria del 2014 è stato quello di dare comunque, ecco, un nuovo, ecco, si è cambiato la scena politica, cioè tutta la vecchia, tutti i vecchi nominativi.
No, riferimento a Salvini, è chiaro che si giocava tutto lì,
si giocava
come
tutto,
voi
è chiaro,
su Francavilla,
ripeto, cioè, ecco perché dico, non riconosco quell'affermazione, ma è un'affermazione che non ho detto solamente io, cioè è un'affermazione detta a livello nazionale, cioè è completamente sbagliato quel tipo di campagna elettorale riferito a monnezza, perché vabbè, è un termine poi dialettale francavillese per dire che è stata una campagna elettorale sporca. Personalmente lo dico e lo sottoscrivo, perché è stato, dicevo, quella benedetta telefonata, voglio dire, è stata una cosa veramente fuori da ogni logica per chi naturalmente fa politica e chi deve fare e chiedere anche il voto ai cittadini. Per me è stato, diciamo, il massimo, insomma, dell'errore in quel momento.
Vabbè, Adriana Balestra è un avvocato, non c'è bisogno, Salvini non ha bisogno di avvocati,
no,
di fiducia.
Non ha bisogno di difese d'ufficio, sicuramente, assolutamente.
Però, apprezziamo,
allora,
voglio dire,
dovrei apprezzare la spiegazione di Bruno. No, non l'apprezzo, perché sull'argomento
l'ho detto
io,
apposta io.
Sì, sono molto severa, no, nel senso che io sono stanca di sentirmi io personalmente,
non soltanto da Bruno,
a livello generale, e da Bruno
sud,
nel caso specifico, di sentirmi tacciare, io come tutti gli altri leghisti, di razzismo, di fascismo, xenofobia, chi più ne ha più ne metta, quando poi in realtà si è ribaltata completamente la situazione, nel senso che poi ad oggi i fatti dicono che le vere vittime di continue offese e continue ingiurie non sono altro che i seguaci di Salvini e di Giorgia Meloni. quindi i piani si sono totalmente ribaltati e non accetto lezioni di morale da parte di chi si professa portatore di pace e di amore e poi utilizza lo stesso linguaggio che dice di combattere. Quindi su questo sono abbastanza seria.
Allora, ha chiarito il termine monnezza, che riferite a livello locale, diciamo qualcosa
senso. È comunque un termine offensivo, non lo trovo certamente carino né rispettoso, soprattutto se consideriamo il fatto che ci conosciamo, stiamo insieme in consiglio comunale, siamo entrambi all'opposizione. Un po' di rispetto in più, secondo me, non guasta mai. E di garbo, soprattutto, ecco, garbo istituzionale, chiamiamolo come vogliamo, anche se un partito, un esponente non ti sta proprio simpatico, ci sono modi e modi per esprimere il proprio dissenso. Al di là di questo, e tornando alle elezioni in Emilia Romagna, alla questione del citofono, eccetera, sicuramente quello di Salvini è stato un gesto molto forte, che può essere condiviso, può non essere condiviso. Certamente non è per quel gesto che il centrodestra ha perso in Emilia Romagna, perché insomma c'è stato un distacco di 8 punti, anzi si può dire praticamente che la Lega abbia fatto campagna elettorale quasi da sola in Emilia Romagna, però ha preso un signor risultato, perché un 32%, dico un 32% in una, nella regione rossa
per eccellenza, non ha giocato facile,
insomma,
centro-sinistra,
appunto, mi sembra un gran risultato. Giorgia Meloni non è che non ha condiviso il gesto della citofonata, ha detto io non lo avrei fatto, perché ci sono magari pericoli di emulazione, no, da parte di chi ti viene. Ma allora io capisco che non sarebbe Matteo Salvini. Matteo Salvini ha un carattere, sì, ha un carattere particolare. Non è sicuramente l'emblema del politicamente corretto. Lui agisce di istinto. Tanto è vero che con quel gesto ha voluto dare un messaggio forte, nel senso che con Salvini al governo non si scherza. Tanto è vero che poi bisogna anche trovarsi nelle situazioni. Lui si è trovato con questa madre che tutti i giorni esce da casa con una pistola perché ha paura che
conosciamo la storia. Linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora Adriana, lo abbiamo anche ascoltato nella scheda di Michele Iurlaro, Bruno se sarà chiamato, è pronto già a partecipare in una delle liste collegate ad Emiliano, quindi il Partito Democratico, Bruno scenderà in campo. E qualora dovesse essere appunto chiamato. L'amministrazione comunale, il sindaco Antonello De Nuzzo, ha legittimamente partecipato alle primarie e prima ancora di esprimere la propria preferenza verso uno dei candidati alle primarie ha detto chiaramente: io non sosterrò Michele Emiliano perché per me ha governato bene la regione Puglia. Liberi tutti gli altri. L'amministrazione comunale, il centro-sinistra, o comunque centro-sinistra è quello che è consolidato, il Partito Democratico dall'altra parte, questo ritto misto, qualcuno dice, però loro che hanno ascoltato dalla scheda, può darsi che uscirà dal cilindro qualche assessora, può darsi che uscirà qualche nome esterno, qualcuno interno, non lo sappiamo, però il sindaco si è già esposto.
Questa è la contraddizione politica che continua a vivere in questa maggioranza, anche perché poi dall'altro lato abbiamo tutti visto dei post sui social dove i tre consiglieri in quota direzione Francavilla, quindi direzione Italia Fitto, hanno addirittura dichiarato di votare soltanto se scende in campo Raffaele Fitto, sì. Quindi sono apertamente dichiarati, ma aggiungo io legittimamente, non si deve pensare che questo sia un attacco ai tre consiglieri di direzione Francavilla, io sollevo semplicemente un problema politico, soprattutto ovviamente alla luce di quello che è accaduto precedentemente.
Guarda, perché Ressi e Balestra abbiamo cacciata via?
È appunto questa la contraddizione politica, perché se non fosse...
Lui ti dà la mano su questo, la pensa come te.
Non sono più monnezza in quel caso.
non sono più monnezza. La propaganda elettorale di Salvini, sì.
Quindi dicevo, è una contraddizione soprattutto alla luce del diverso atteggiamento che invece questa amministrazione ha assunto nei miei confronti, nel momento in cui peraltro io, e questo e questa è una discriminante non di poco conto. Io non avevo aderito formalmente ad un partito, avevo semplicemente espresso le mie simpatie per il leader leghista che seguivo ormai da diversi anni.
Ad Ostuni.
Sì, ma non me ne pento, poi ovviamente non, ognuno poi deve seguire insomma quelle che sono le sue passioni, quelli che sono i suoi ideali. Ma ripeto, io seguivo questo partito con interesse già dalle ultime politiche, quando non era sicuramente un partito al 30%, anzi in quello stesso comizio a Ostuni, dove mi fu fatta la foto, lì c'era poca gente, c'erano ancora le persone con gli striscioni, le famose lenzuola appese ai balconi che tiravano uova e pomodori, quindi non è stata neanche una scelta di comodo. In quel momento però, di fronte ad un atteggiamento ostile che non ho compreso in realtà mai fino in fondo dell'amministrazione nei miei confronti, io poi ho fatto la scelta di dichiararmi dipendente e successivamente poi, insomma, dopo altri episodi c'è stato il passaggio all'opposizione.
Va bene, Bruno.
Permettimi di mettere un po' di... questa è la dimostrazione che durante la campagna elettorale... quello che abbiamo sempre sostenuto, che questa amministrazione, diciamo, la maggioranza di Denuzzo, li metteva insieme l'anti-Bruno, voglio dire, perché non c'è nulla che li possa far stare insieme. La dimostrazione è lampante con, diciamo, la questione della Balesa, con i tre di direzione... Lo si sapeva dall'inizio, l'abbiamo detto, abbiamo cercato di farlo spiegare ai cittadini, però insomma non l'hanno capito, o meglio, dopo due anni hanno capito, insomma, che lo posso dire apertamente, siccome qualcuno ha sollevato alcune questioni dicendo che abbiamo in questa amministrazione degli assessori, il miglior assessore dal dopoguerra in poi, posso dire che questa è la peggiore amministrazione dal dopoguerra in poi, senza ombra di dubbio. Però la dimostrazione...
Ma ci sono anche le voci isolate, perché sì. Gino Fanizza, partito, ha detto, parla a titolo personale, ma Fanizza letto però in quel momento.
Ripeto, stanno insieme lì, ecco, come perché sanno che sono stati fortunati.
Ma ci sono ancora elementi di
consigliere
destra.
Balesa,
ma è uscito lo scoperto. La consigliere
Balesa,
altri elementi non dobbiamo, di destra, Bruno.
Sì, no, ma voglio dire, dovrebbe fare una bella scelta, potrebbe anche recuperare Denuzzo, perché non ci dimentichiamo che la consigliere Balesa, voglio dire, è stata quella che nell'ultima legislatura è entrata un giorno e ha votato la mozione di sfiducia a Bruno. Perciò ci sapeva benissimo la Balesa con chi stava, voglio dire, no? Non è che lo dovevo dire io che stavo con un centrodestra, eccetera. Ma voglio dire, sarebbe bello, siccome il sindaco Denuzzo, questa, diciamo, la lancio anche all'amica Balesa, siccome il sindaco Denuzzo ha detto che dovrà sostenere un autorevole esponente della maggioranza, così come ha fatto alle provinciali, no? Che hanno votato tutti in massa, tutti i consiglieri di maggioranza hanno votato la consigliere Balesa. Farebbe bene l'amministrazione a sostenere a questo punto la consigliere Balesa regionale.
Già ce l'abbiamo.
Benissimo. E recupererebbero, voglio dire, anche, voglio dire, ecco, un percorso, voglio dire, lo dico perché proprio, ecco, in questo senso, come dicevi, consigliere Balesa, ti voglio bene, nel senso che lancio questo invito a Denuzzo e la sua squadra. Fate la stessa cosa che avete fatto qualche mese fa. Cioè, avete sostenuto la Balesa e il Consiglio Provinciale. Che cosa vi costa adesso dare la possibilità alla Balesa di andare in regione? Sostenetela. Voglio dire, è molto semplice. Però la cosa che voglio chiedere...
è meglio un francavillese.
È meglio un francavillese, bravissimo. Ah, voglio dire. Cioè, allora, la cosa che voglio sapere è questa qui. Che una maggioranza che si sapeva, e lo sta sempre più dimostrando, che l'ha unito in campagna elettorale l'anti-Bruno, ma poi in sostanza non c'è nulla che li lega soprattutto a questa città.
Vabbè. Allora, no, Bruno, ancora lei, perché qualcuno adesso si chiede, perché abbiamo parlato della Lega, il centro-sinistra variegato, però il PD, il Partito Democratico, tu sei rimasto solo in Consiglio Comunale, rappresenti il PD, sei capogruppo, perché quando sei sempre capogruppo. E com'è il suo rapporto oggi con il movimento dei Renziani, quindi Nicola Cavallo, e con il movimento di Calenda?
Ma con Nicola Cavallo c'è un ottimo rapporto, nel senso che ci sentiamo quotidianamente, lavoriamo anche insieme in Consiglio Comunale, nelle commissioni, su questo non abbiamo nessun tipo di problema, eccetera. con gli amici, beh, è chiaro che poi gli amici di Calenda, insomma, non stando più in consiglio comunale, un po' si è perso questo rapporto, voglio dire, dal punto di vista politico. Perciò, però io non penso che ci siano difficoltà da parte, insomma, di questa formazione politica a riconoscersi nell'alveare del centro-sinistra. Questo lo dico non tanto per le regionali, ma anche in prospettiva.
È stato molto esplicito.
Sì,
allora
sì, no, devo dire, bravissimo.
Io sono fedele a Emiliano.
Sì. No, ma questo è importante.
Entrambi.
No, direttore, lei solleva un problema serio e chiaro. Cioè, guarda, che noi che mancano molto per le prossime amministrative, voglio dire io. È chiaro che poi il centro-sinistra.
Quante altre processioni?
Ma in altre due, io penso in altre due processioni. Il centro-sinistra si dovrà, diciamo, riorganizzare. E io penso che proprio perché il sindaco De Nunzio ha detto pubblicamente, il consiglio comunale, ne altre sedi.
Non posso sostenere Adriana Balestra e poi magari lei, candidato sindaco, insieme a lei, una bella battaglia.
Ma lo devi.
Una donna contro un candidato sindaco. La prima donna,
voglio dire,
sindaco della storia,
ma deve decidere De Nunzio conquistare, voglio dire, non è che fase alterna, allora dovrà stare, non può fare.
Ma De Nunzio ha già detto: io sosterrò Emiliano, come famo a sostenere?
Nella vita, voglio dire, insomma, questa amministrazione ci è abituata in tante cose, voglio dire. Ripeto, qualche mese fa hanno sostenuto la Balestra il consiglio provinciale e si sapeva che già la Balestra, diciamo, stava nel centrodestra, no? Perché l'ha detto lei, non solo le politiche, ma nelle manifestazioni già stava. Io infatti avevo sollevato questa questione all'interno del mio partito a livello provinciale. Tu guardate che la consigliere, diciamo, la proposta dell'amministrazione comunale non ha nulla a che vedere col centrosinistra. Perché la Balestra proprio diciamo,
alla fine
è disegna,
quello mi hanno dato,
quello hanno, appunto, voglio dire, visto che hanno dato, invito ancora di più l'amministrazione, soprattutto il sindaco De Nunzio, a spendersi in prima persona per la consigliere Balestra.
Allora arriviamo, invece archiviamo per un attimo le regionali, perché avremo tempo.
Io volevo invece rispondere a queste simpatiche riflessioni di Bruno.
Tutta l'amministrazione a tuo sostegno.
Ovviamente sono
la foto sotto il palazzo di provincia con Tardio eccetera, che festeggiavano la tua elezione. Cioè, che cosa è successo nell'arco di un mese non sappiamo, ce lo dovranno dire loro, non ce l'ho con te.
No, lo so, ho capito, diciamo, è più naturale, anzi, perché poi in realtà era questo che si vociferava qualche tempo fa.
Non hai detto cose campate in aria.
Vabbè, ho capito, ma se sappiamo che sono pure fantasie, anzi, sarebbe più naturale forse il contrario, visto che fino a poco tempo fa si vociferava, no, di questo allargamento della maggioranza, per cui si poteva anche pensare che l'amministrazione invece potesse sostenere Bruno come
no,
candidato.
Abbiamo lo stesso candidato visto presidente.
Esatto, è molto
facile.
Più naturale, ovviamente.
Vabbè.
Poi non so qual era.
No, la domanda adesso che faccio è a livello amministrativo. Torniamo, perché abbiamo gli ultimi 20 minuti, un po' pure meno, perché devo dare pure la linea alla pubblicità. Allora, a livello amministrativo, nelle ultime settimane, il centrodestra, insomma, Andresano ha attaccato per certi versi. Bruno, o perché sta in campagna elettorale, perché comunque. Ma Bruno è stato sempre così, nel senso che non ha mai smesso di esporre problemi, problematiche, di dire: ma questo l'ho fatto prima io, no, l'hai fatto tu dopo, eccetera, eccetera. E ci sono diverse questioni sul tappeto. E il sindaco, non lo dice Cannaliere, lo ha detto Andresano, il sindaco è silente su alcune questioni. E hanno parlato gli assessori. Adesso la domanda non te la posso fare a te, la faccio a Bruno. Da qualche settimana manca una voce, perché può darsi che ha ascoltato l'opposizione. Anche qui non c'è stato neanche un dibattito sulla figura, sul ruolo che deve avere il presidente del consiglio comunale super partes. Più di qualcuno ha notato che fino a poche settimane fa ad intervenire era sempre Domenico Attanasi, presidente del consiglio comunale, a difesa spada tratta dell'amministrazione comunale, e in seconda battuta il professore Mimmo Tardio, capogruppo di articolo 9. Questi erano i due, comunque periodicamente, forse più Attanasi, che interveniva anche con argomentazioni condivisibili o non condivisibili, interveniva nel dibattito politico. Che è successo? Ti manca Attanasi?
Beh, devo dire che adesso ci manca, ma manca soprattutto la città, voglio dire, una voce autorevole dell'amministrazione comunale, lo devo dire con forza. Cioè, voglio dire, perché abbiamo assessori che, insomma, sono completamente fuori da ogni concezione della città. cioè non hanno rapporti con i cittadini, non sto qua a dire guarda posso il primo anno insomma c'era pure un po' di entusiasmo, ma sono passati 2 anni quasi, guarda che sono completamente assenti, ci sono tante problematicità che sono veramente fuori anche ma da ogni concezione, non si riesce a parlare.
La fiera è l'ultimo problema
voglio dire, ma parliamo dell'ordinaria amministrazione, non si fa più ormai una strada da mesi, e voglio dire dovevano solamente vivere di rendita, perché dovevano chiudere quelle che erano le opere delle vecchie amministrazioni. Mi riferisco al campo sportivo, palazzetto, io ho la foto, voglio dire, che del presidente del consiglio che mise, vi ricordo, 2019 mise, no, con la numerazione, per dire che era già pronto 2019. Invece ancora non si sa nulla, non ascoltano neanche i consigli. Guarda, è una delle cose più brutte di un amministratore, quello di non riconoscere gli errori, o quando, voglio dire, non c'è una interlocuzione con le opposizioni. Perché determinate scelte, voglio dire, ascoltando i consigli nelle commissioni, il consiglio comunale, voglio dire, molto probabilmente si possono anche mettere delle pezze giuste per la città. Faccio solamente un esempio, un esempio. Il bando per il palazzetto dello sport del Bar chiede vendetta, lo abbiamo detto con forza in consiglio comunale, non era assolutamente conveniente, la dimostrazione bando deserto. Questa amministrazione fra qualche mese sarà definita l'amministrazione delle gare deserte, orti urbani, insomma tutte le gare stanno andando deserte. Perché ripeto, non c'è nessun
ma
tipo di
interlocuzione. Ma gli orti urbani c'è chi faceva la battaglia prima.
Sì, mi ricordo l'assessore Passo, l'assessore Magliola, che pubblicavano quotidianamente, appena uscito dalla maggioranza del centro-sinistra, quotidianamente le foto. Guarda, io non sto qui in modo però diciamo dopo 2 anni possiamo incominciare a pubblicare tutte le foto in cui hanno attaccato la vecchia amministrazione. Adesso sono 2 anni. L'anno scorso hanno pubblicizzato con enfasi, con 3 interventi del sindaco, della Passo e di Magliola. Abbiamo risolto gli orti urbani. Gli orti urbani stanno lì abbandonati e loro sono completamente fuori da ogni problema.
Grazie Bruno in regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora Adriana, Bruno è un fiume in piena e non c'è bisogno, una volta che lo stuzzico parte a raffica. Adriana Balestra, che giudizio diamo per questi, lui dice 2 anni, Denuso dice non sono 2 anni, andiamo avanti, direbbe Andrei Santo.
Sicuramente si può fare sempre meglio, questo senza ombra di dubbio. C'è su alcune tematiche effettivamente poco ascolto, anche perché, diciamocelo chiaro, i cittadini a Francavilla non chiedono altro che strade sistemate e decoro urbano, pulizia del verde pubblico, quindi non chiedono grandi cose, chiedono sostanzialmente l'ordinaria amministrazione. Per carità, quelle sono poi scelte politiche che ogni amministrazione decide di gestire come crede. Però ad esempio, non so, si poteva pensare di investire meno o per niente proprio nella ristrutturazione della chiesa della Madonna delle Grazie, sì, oppure nella torre dell'orologio, che comunque in questo momento non è in fase decadente, è bella anche così. Si poteva pensare magari di posticipare questi interventi che non sono urgenti e concentrarsi invece sulle problematiche serie della città. Poi ultimamente sto vedendo anche parecchi post di ratti, insomma macchine che restano parcheggiate e si trovano i topi dentro con i fili.
Ma sono foto vere?
Credo proprio di sì, credo proprio di sì. Oppure ad esempio l'ascolto dei cittadini.
Ma tu fai come Bruno, perché Bruno lui cammina e passeggia molto, l'auto la usa pochissimo. Però adesso c'è, grazie a Dio, altrimenti andava sempre con la fotocamera pronta, perché quella è ingombro, prende col cellulare. L'ultima fotografia, proprio qui a pochi passi da via Regina Elena, c'è qualcosa. Uno che... c'è chi va sempre in macchina, ma chi va in bicicletta dovrebbe ancora guardare meglio.
Sì, allora io devo dire che
piedi,
no, io purtroppo uso molto la macchina, ma per il semplice fatto che abito in campagna, per cui non posso fare diversamente.
Però vedi, non fotografi, ma vedi.
Vedo quello di cui parlavo
prima. E devi
fotografare
prima, perché poi stai in campagna elettorale, vedo se no il consenso come lo prendi?
No, vabbè,
è un aiuto
spero che si possa prendere anche in altro modo.
I like,
spero
i like.
Che si possa prendere anche in altro modo.
I like servono però,
No, servono probabilmente delle prese di posizione su determinati argomenti. Non so, anche ad esempio quello sulla mobilità sostenibile. La Lega è intervenuta con un contributo sulla mobilità sostenibile perché, per carità, io credo che nessuno nessuno sia contrario alla sostenibilità ambientale, ci mancherebbe altro. Però è chiaro che, o alle piste ciclabili, è chiaro però che una pista ciclabile si fa lì dove è possibile farlo ed è sicuro soprattutto farlo, non in una strada molto trafficata dove probabilmente non c'è neanche lo spazio per creare una sorta di disimpegno tra la pista. C'è qualche esercente che si è arrabbiato molto e ha fatto una battaglia contro questa pista ciclabile. Ripeto, ci sono questioni sul tavolo serie, questioni serie che approderanno.
Di Modugno che pubblica una domenica sì, una domenica no, ecco, la desolazione, ecco, di Corso Umberto.
Ecco, questo anche in questo anche devo dire che l'amministrazione si è mostrata abbastanza sorda, perché bastava un attimo rimodulare gli orari.
Troppi muscoli non portano da nessuna parte.
No, bastava rimodulare gli orari o anche in caso di maltempo essere un po' più elastici e togliere.
Sai che mi ricorda adesso? Perché quando parliamo di muscoli, no? E mi ricordo adesso, passiamo il microfono a Bruno. Bruno, quella sera c'ero anch'io al Castello Imperiale, invaso di gente incazzata, nera, arrabbiata, arrabbiatissima per la questione della Natale. E lì l'amministrazione comunale, c'era stato un dirigente, c'era stato un pasticcio, e Bruno affrontò la folla inferocita.
Certo, sì. Ma ripeto, ma diciamo sono gli ore
del, gli esercenti inferociti.
Sì, ecco, dispiace perché manca questo rapporto con i cittadini. Cioè, un buon amministratore.
Per quale motivo, secondo?
Ma perché, ripeto, l'ho sempre detto, l'ho detto anche durante la campagna elettorale. Sì, secondo me c'è questa arroganza e supponenze. C'è questa forma di essere di superiorità rispetto a tutti. Che lo dissi a suo tempo, si sta, insomma, che farà
dall'alto in basso.
Sì, sicuramente sì. Lo sottoscrivo questa cosa qua. Brutto. Lo sottoscrivo. È brutto, sì. Perché ripeto, non ascoltare un consiglio di un cittadino. Guarda, ti faccio solamente un esempio, no? Noi abbiamo detto più volte per le feste patronali, festa patronale, festa di Natale, sono state spese.
Quanto spendeva il centrodestra per le feste patronali?
Poco. Infatti ho detto che questa è l'amministrazione peggiore, non ho mai visto un'amministrazione come questa. Si spendeva poco. Hanno speso, fra festa patronale della Madonna della Fontana e Natale, 110.000 euro. E non si riesce a trovare un euro, per andare a...
Abbiamo il cantante, però. C'è il cantante.
Vabbè, voglio dire, il cantante pure noi abbiamo fatto venire grossi campagne. Poi bisogna vedere poi a chi ti affidi per i cantanti, quant'è la spesa. Attualmente, oggi non abbiamo ancora un bilancio della festa patronale.
Non mi dire.
Sì, no, te lo dico perché ho presentato venerdì.
Arriva l'altra festa patronale.
Ho presentato venerdì un'istanza, se ci risponde il sindaco, insomma, per avere il bilancio. Perché ripeto, rispetto a prima, adesso
il comitato è ancora, fa parte dell'amministrazione comunale, no?
Ma sì, è sempre esiste il comitato, esiste, non ha ancora presentato un bilancio. E voglio dire, stiamo parlando, ripeto, di 60.000 euro, non stiamo parlando di un euro e due. I soldi del bilancio del comune, cioè non sto parlando, a parte quelle devi anche aggiungere le risorse che vengono, no, vengono recuperate dai contributi, eccetera. Allora,
che non sappiamo a quanto
ammonta. Allora, dico io, faccio solamente...
Dopo che siamo studi in attivo.
Sì, infatti. Non lo so, non posso dare un giudizio, però voglio dire, spendere per tre giorni quei soldi, voglio dire, poi ripeto, ci sono delle emergenze, così come quella è un'emergenza, ecco, le foto dei ratti che stanno arrivando quotidianamente nella zona vicino alla piscina, dove c'è un terreno comunale, dove bisogna pulirlo, cioè è possibile non si riescono a trovare 2-3 mila euro per andare a pulire quella zona lì? Chiede vendetta. Hanno preso soldi dal fondo di riserva per l'acquisto di aria per i bambini, ben 10.000 euro, fondo di riserva che serve soprattutto per determinate emergenze. Quella è un'emergenza. Allora è possibile che non si riescono a trovare le risorse per andare a risolvere emergenze della quotidianità rispetto invece a sperpero di denaro pubblico? Perché per me spendere quelle risorse per festa patronale e le feste di Natale senza avere un ritorno. Guardate, io ho fatto l'esempio l'altro giorno della Bit a Milano, cioè lì che si va per, diciamo, per pubblicizzare la nostra città, i nostri diritti, la Settimana Santa, senza spendere risorse. con la vecchia amministrazione abbiamo preso la sala dell'aeroporto di Puglia, la Camera di Commercio, per un mese e abbiamo esposto tutti i riti della Settimana Santa. Siamo andati alla Bitta a Milano.
Adesso posso fare una battuta? Sì. Dobbiamo rimpiangere Nicola Cavallo e Mimmo Bungaro?
Beh, sicuramente sì. Io sì, le rimpiango. Perché a me non lavoravano quotidianamente, si scontravano forse diciamo con la dura realtà dell'amministrare, però si cercava di dare risposte ai cittadini. Lo dico con molta...
Adriana, in campagna elettorale che stai facendo, Bruno condivide quello che ha detto fino adesso, con alcune questioni troppo aperte e risolte, o sulle emergenze che ci sono?
Sì, in parte condivido le valutazioni di Bruno, ma per le stesse motivazioni di cui parlavo prima.
Tu hai partecipato al tiro alla fune?
No, non ho partecipato. No, non ho partecipato al tiro alla fune. Ripeto.
Per chi ci ascolta, nella festa patronale c'è
il famoso tiro alla fune. Sì. Credo di aver partecipato alla prima edizione. Credo di aver partecipato, non ricordo. Poi mi sono infortunata e non ho più tirato la fune. Diciamo che ci mancherebbe altro. Le questioni importanti probabilmente devono ancora approdare in consiglio comunale. Anzi, già il prossimo consiglio comunale affronterà una questione molto importante, che è quella della variante della zona PIP, per cui già in queste cose, no, comincia a vedersi la sostanza di un'amministrazione.
La tua idea della zona PIP, possiamo ospitare, oltre a quello che esiste, altre realtà, non dico produttive, altre realtà socio-economiche?
Dobbiamo ospitare.
Senatore Curto dice: com'è che poi abbiamo a Mesagne, nelle altre zone industriali abbiamo le cliniche, le... Sì. Francavilla blocchiamo, perché non
certo,
si può fare.
Certo, va tutto fatto, cioè, va tutto fatto con criterio e ovviamente nei limiti della legge, no? Di quello che la legge consente. Sicuramente già questa variante è un primo passo che sana una situazione diciamo un po' dubbia, un po' in bilico ed è necessario. Se devo fare una critica, posso dire che doveva anzi essere approvata già a novembre, invece poi non so per quale motivazione fu ritirata dal consiglio comunale. E siamo ancora ad oggi in realtà a dover ammettere che ci sono alcuni che probabilmente non si sono resi conto delle responsabilità che ci si assume con l'approvazione di determinati atti e non hanno ancora fatto quelle verifiche di compatibilità necessarie per l'approvazione di questa variante e poi per l'approvazione futura del PUG. Abbiamo sentito l'altro giorno che si è costituita adesso questa nuova rete di impresa dove ci sono degli imprenditori che chiedono a gran voce un supporto da parte dell'amministrazione per sfruttare quelle che sono poi
Non abbiamo già il consorzio imprese riunite della zona PIP?
Evidentemente se questi imprenditori chiedono a gran voce ulteriori supporti, evidentemente non hanno ricevuto alcun i vantaggi che si aspettavano. Anzi, aggiungo, probabilmente questa è un'attività di promozione che avrebbe dovuto fare l'amministrazione e invece si è quasi costretti a riunirsi in una rete di imprese proprio
imprenditori che si rimboccano le mani.
Esattamente, proprio per dar voce alle esigenze di chi vuole investire nella zona industriale.
Bruno, diceva Balestra e poi ho aggiunto, ma non abbiamo già un consorzio? E comunque lei dice, dribblando la domanda, ma sono cose che già, no, l'amministrazione comunale, che nel programma anche elettorale c'era il discorso di intercettare finanziamenti europei e quant'altro.
E diciamo che
c'è bisogno, gli imprenditori sono organizzati, stanno organizzati.
Io spero che questa nuova diciamo associazione ecco, non sia, diciamo, una controfigura di quella del consorzio, perché altrimenti una divisione non porta altro, non porta benefici. Io spero che ci possa essere un'interlocuzione, una convergenza, ecco, perché comunque sono scelte che hanno fatto, legittime, eccetera.
Però il ruolo dell'amministrazione comunale,
il ruolo è quello, naturalmente, di farsi
fare i privati,
o no, assolutamente no, deve farsi garante, l'ha detto bene pure la consigliera Balese, ecco, deve farsi promotore di iniziative che naturalmente puntano sul rilancio di quella zona. Guardate, insomma, mi fa ridere poi che qualcuno solleva, cioè, non ci dobbiamo dimenticare, noi stiamo pagando prezzi di scelte fatte tanti anni fa. Purtroppo
dobbiamo andare oltre al Rondò.
Sì, è chiaro, voglio dire, dobbiamo andare. Il Rondò è bello, ma non basta. Però ripeto, non ci dobbiamo dimenticare che quelle scelte allora dei vari Rondò avevano anche una finalità, quella naturalmente del coinvolgimento sulle sponsorizzazioni. Questo lo dico perché, per esempio, la scelta fatta, l'aveva prima sollevato la consigliera Balesa, del restauro dell'orologio. Con la vecchia amministrazione noi stavamo spendendo molto meno e c'era anche un percorso di sponsorizzazione. Che cosa significava? Che quelle risorse invece pubbliche che sta adesso mettendo l'amministrazione potevano servire per sistemare le strade. Invece, ripeto, poi ognuno fa le proprie scelte. Io quella scelta fatta allora, mi ricordo, dall'assessore Enzo Garganese.
Perché non tocca nel sociale.
Esatto. Anche lì sul sociale bisogna che
hanno toccato il sociale, hanno preso fondi dal sociale.
Bisogna mettere bisogna mettere insieme il presidente
del sindaco.
Ma insomma, ma lei pure nella missione devono fare anche chiarezza fra il presidente dell'ambito e l'assessore ai servizi sociali, perché non ci dobbiamo nascondere che ormai tutte le politiche del sociale, ecco, viene svolto tutto nell'ambito, diciamo, il lavoro che si fa all'interno dell'assessorato ai servizi sociali è molto soft, ripeto. Il vero fulcro, diciamo, di una politica sociale viene svolta all'interno dell'ambito. Ecco, su questo naturalmente secondo me manca anche da parte dell'amministrazione un coinvolgimento delle varie associazioni e anche dei sindacati su questa questione.
Okay, Bruno e Adriana Balestra, l'ultima domanda riguarda, perché questo, quando io ho passato la notizia al giornale, dal giornale com, 8 vigili sono rimasti a Francheville, si fa pensionamenti, mobilità e quant'altro, sono rimasti in attività 8, uno gode delle 104, un altro distaccato per motivi, diciamo, diversi. Il comandante e c'è una tenente. Si possono fare miracoli? Arriveranno questi 10 unità nel giro di qualche anno?
Si spera, altrimenti dovremmo continuare.
Prima ci lamentavamo che Fumagalli faceva il vigile con la paletta.
Sì, no, in effetti rispetto agli ultimi anni le unità si sono completamente dimezzate, quindi si spera, ovviamente, poi lo sapete che la Lega rispetto a quelle che sono le forze dell'ordine conduce una battaglia in prima fila.
Ma diciamo che così, su questi discorsi anche il presidente, credo che tutti i partiti dovrebbero essere, no?
Certo. Ora,
Salvini
in questi giorni continua a girare la famosa macchina che rileva, che multa chi è in divieto di sosta e che deve fare il lavoro.
Ma non risolviamo il problema.
No, però probabilmente con questo strumento l'amministrazione pensa di, oltre a fare cassa, pensa però di surrogare all'assenza delle unità.
Bruno, questi vigili.
Insomma, è un problema.
Arriveranno 10 unità.
Insomma, io spero che ci siano le risorse per l'ultimo anno, perché il bando che è stato fatto per le 10 unità l'hanno suddiviso per annualità. Per l'ultima annualità ancora c'è un problema di copertura economica. Io spero che già quest'anno, perché sulle 10 dobbiamo anche fare molto chiarezza sul bando, per non illudere i 2000 ragazzi hanno fatto qualcosa. Là ci saranno, sono su 10, 5 sono riconducibili a chi naturalmente ha svolto il servizio militare. 3 sono per la mobilità.
Chiariamo subito.
Chiariamo subito, su 10 posti.
Qualcuno l'ha spiegato già?
Eh?
Qualcuno l'ha spiegato questo?
Non l'ha spiegato, bisognava un cittadino che doveva leggersi le carte. Su questi 10 sono riservati, ripeto, a chi ha fatto il servizio militare. 5.
Quindi Pierluigi è escluso allora.
Sì. 3 sono riservati alla, 3 sono riservati alla mobilità. E sono già 8, in teoria sono 2 i posti messi a bando, diciamo, per chi deve partecipare.
per un giovane normale.
Per un giovane normale, questo, questa cosa qui. Non solo quello, dobbiamo dire pure che sul nel, diciamo nel, nella delibera la terza
nel libro o nel bando?
Nel, no, diciamo nel bando è previsto questo, cioè ci sono queste, queste riserve dei posti, sono, il 5 sono riservate a chi è naturalmente ha svolto cioè questo non significa che non, significa che comunque i cittadini, i ragazzi che hanno partecipato devono sapere che i 5 sono riservati per tizio. Tre sono per la mobilità, due sono poi diciamo per chi naturalmente sono aperti. E poi soprattutto, ripeto, la terza annualità bisogna trovare, c'è il problema della copertura economica. Io spero che comunque questo insomma
al di là
voglio dire che si riesca a recuperare, perché effettivamente la situazione è drammatica, perché alla fine rimane una sola pattuglia, cioè due unità che girano la mattina o il pomeriggio.
E deve per forza girare l'autoscan.
Su quella ripeto, ho i miei dubbi, ripeto, su quella ripeto, io sono uno di quelli che questo già esisteva quando c'era la vecchia amministrazione Bruno. Perché guardate, in un momento di difficoltà, di crisi economica, eccetera, ecco, cercare no, di è un bravo, è uno strumento di persecuzione, guardate, e penso che adesso in questo momento, ripeto, un momento di
difficoltà, parla di legalità, parla di legalità.
Sì, è di legalità, però
come quando ci fu lo sgombro mattina del.
Ma quello è diverso, è diverso. Ecco, dobbiamo differenziare, voglio dire, queste cose qua, perché poi alla fine ecco perché proprio l'assessore Cavallo ha fatto proprio uno studio, ci sono state rilevate solamente nel mese di gennaio ben 160 infrazioni. Se noi aggiungiamo a quelle tramite l'autoscan, se noi aggiungiamo a quelle che regolarmente fanno i vigili, voglio dire, c'è un aumento, voglio dire. Questo non significa, voglio dire, che bisogna andare contro legge, assolutamente, però bisogna stare attenti, voglio dire, a come viene utilizzato.
Posso solo aggiungere una cosa, se dobbiamo parlare di legalità ed essere garantisti, con l'autoscan manca la possibilità per il presunto trasgressore di contestare al momento l'infrazione, che infrazione potrebbe non essere, perché magari uno ha l'auto in panne, si ferma, passa l'autoscan che insomma non è una persona umana, è un automa e ti multa.
Ripeto, bisogna in questo momento, voglio dire, ripeto, un momento di crisi, eccetera, andare a tartassare i cittadini, secondo me è un danno che si è fatto, voglio dire,
visto che abbiamo le buche,
bravissimo, dico, facciamo altri tipi di intervento, voglio dire, oppure l'autoscanner, voglio dire, si mettono i vigili la sera, incentivare la sera nel vero centro storico dove c'è la movida, e per vedere il controllo sul territorio, soprattutto le macchine che spreciano dalle 10 in poi presso il centro storico di Francavilla.
Vabbè, la maggioranza è libera di intervenire. Io saluto Adriana Balesta, saluto Maurizio Bruno, hanno fatto pace, ma continueranno a graffiarsi.
Non c'è stato mai, voglio dire, anzi devo dire una cosa, nel momento in cui Adriana dalle file della maggioranza è passata a fianco a me, insomma, anche perché è una bella donna, mi sono veramente sentito, ero abituato a stare insieme a Nicola Cavallo a vedere Adriana, mi sento anche insomma
Allora aspetto le scuse.
Salutiamo Adriana Balestri, Maurizio Bruno, appuntamento a Francamente al prossimo mercoledì. Grazie e buona serata.
Francamente, il punto sul territorio.